Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte,
fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout che si occupa delle questioni internazionali. Questa volta abbiamo due interventi registrati. Il primo è di Lorenzo Forlani, che è un giornalista freelance che si occupa da anni del Medio Oriente, che abbiamo raggiunto in Libano, che ci parlerà di quello che sta avvenendo in Libano, dell'attacco iraniano in risposta all'invasione israeliana, e ci farà un quadro della situazione in questo momento nel paese dei Cedri. E poi sentiremo Lorenzo Lamperti, che lui è grande esperto di Cina, che abbiamo contattato a Taipei e con cui abbiamo parlato un po' degli scenari economici. E anche abbiamo preso spunto da un suo interessante articolo sulle terre rare, che è stato pubblicato dalla stampa recentemente.
C'è ben poco da introdurre, voglio dire, quello che sta succedendo in Libano è una cosa veramente inaccettabile ed è inaccettabile anche come viene raccontata soprattutto dai media italiani, quindi ci siamo rivolti a te, che appunto Lorenzo Forlani vive e frequenta Beirut abitualmente. È interessante il modo che hai intrapreso di raccontare che cosa è avvenuto. Ad esempio, l'ultimo post che hai fatto, che ho letto io almeno, riguarda il motivo per cui è stato ucciso Nasrallah. In pratica è perché si era rifiutato in qualche modo di escludere che tutto derivasse innanzitutto da un cessate il fuoco a Gaza. Ed è stato riportato da funzionari americani, mi pare, la motivazione. Quindi innanzitutto da questo bisognerebbe partire, cioè il modo in cui viene cambiata, trasformata l'informazione riguardo alle modalità che ha Israele di raccontare, di fare una sua narrazione e dall'altro lato come sta distruggendo un paese, sta facendo un genocidio.
Sì, esatto. Devo dire che proprio esiste proprio un diverso collocamento del baricentro emotivo per quanto riguarda appunto la narrazione del conflitto. Hai ricordato appunto questa notizia che è uscita, no, ti correggo, nel senso che viene addirittura da un funzionario israeliano, un funzionario del governo israeliano intervistato dalla
BBC.
dall'emittente, no, NBC, sì, è
NBC.
un'emittente americana. E che ha detto, appunto, ha spiegato i motivi per cui hanno deciso di eliminare Nasrallah. Si era arrivati sostanzialmente un giorno prima di questo assassinio a una proposta di cessate il fuoco in Libano, che però Nasrallah, appunto, ha rifiutato perché pretendeva sostanzialmente di vincolare il cessate il fuoco in Libano anche a quello di Gaza. E quindi gli israeliani hanno deciso che era probabilmente un ostacolo appunto politico troppo, troppo grande. Questo è quello che è emerso e che non è stato appunto neanche accennato dai giornali italiani e da ben pochi anche altri giornali europei, perché chiaramente sporca una narrazione un po' predefinita che esiste, per cui questi personaggi, tra cui l'ultimo Nasrallah, sono appunto dei barbuti, dei terroristi che non possono che essere non solo perfidi e appunto terroristi, ma anche cinici e disinteressati. Si dice spesso, quasi come proprio un refrain, uno slogan, che l'Iran e ancora di più Hezbollah non hanno nessun interesse per i palestinesi, ci si diverte molto a citare, giustamente per certi versi, la condizione in cui vivono i palestinesi in Libano, che non è una condizione idilliaca, appunto, ma che ha delle ragioni, non una spiegazione, ma le ragioni sono appunto che i palestinesi in Libano, un paese che subisce una pressione demografica notevole, sono comunque rifugiati e nell'opinione dei palestinesi stessi e nell'opinione delle autorità libanesi loro dovrebbero tornare in Palestina prima o poi, e quindi insomma questo è quanto. Ma si tende appunto a dire che quello che fa Hezbollah appunto è mosso semplicemente da un odio cieco e diciamo irrazionale verso Israele, anzi verso gli ebrei. Quindi tutte cose assolutamente platealmente false, perché appunto poi ovviamente ci possono essere delle motivazioni anche politiche o di, come dire, anche di impiego delle proprie risorse militari. Ma Hezbollah ha assunto una posizione molto chiara dall'8 ottobre 2023, ha iniziato a sparare dei razzi, per lo più simbolici, perché sappiamo che i razzi che arrivano nel nord del Libano, quelli a corta gittata, rientrano assolutamente nelle regole di ingaggio e in protocollo, diciamo, non scritto. Hezbollah sa che Israele può fare questi target, tra virgolette, mirati, bombardando e uccidendo i propri comandanti, e Israele sa benissimo che Hezbollah può esercitare, diciamo, la propria deterrenza sparando dei razzi sul nord. Chiaramente è un po' poi anche quello che è successo con la risposta iraniana di alcuni mesi fa, la
Sì,
risposta
la
coordinata con gli Stati
scenografica.
Uniti. Sì, scenografica, appunto, perché era una risposta coordinata proprio per evitare un'escalation,
Ecco,
che
però
a questo punto è.
a questo punto l'escalation potrebbe davvero avvenire con altri tipi di razzi che sono in dotazione comunque a quello che rimane di Hezbollah, se, e quanto rimane davvero di Hezbollah, perché non è poi così forse importante la catena di comando, perché c'è sempre, cioè, si può, morto un Nasrallah, se ne può fare un altro.
No, anche perché, scusate, ti interrompo, è anche assolutamente perché poi Hezbollah funziona in maniera particolare e diciamo che innanzitutto dal punto di vista proprio della catena di comando, appunto, tutti gli individui uccisi da Israele in questi mesi, in queste ultime settimane, appartengono alla prima generazione di comandanti di Hezbollah, sono tutti over 60 sostanzialmente, e sono tutti comandanti che hanno sempre. In Hezbollah esiste questo mandato obbligatorio per cui qualunque comandante di alto grado, specie delle forze speciali, deve nel corso della sua carriera formare il proprio rimpiazzo, proprio perché si sa benissimo che si può venire meno da un momento all'altro. E soprattutto Hezbollah lavora con quello che gli americani chiamano, diciamo, il mission command, quindi in base al quale i combattenti a terra possono prendere decisioni in autonomia. Questo per tornare appunto alla catena di comando, non è una struttura verticistica in cui degli ordini vengono disposti dall'alto e quindi nel momento in cui si elimina la catena degli ordini i combattenti non sanno più cosa fare. In realtà no, appunto i combattenti divisi in diversi comandi regionali e dei governatorati hanno tutti autonomia operativa. E poi ci sono appunto questi missili di più larga gittata, finora Hezbollah ha usato soprattutto i Fadi. E poco altro, e i Katyusha
Il
chiaramente,
Katyusha.
che sono appunto tutti alla portata dei sistemi, soprattutto Arrow, ma anche di Iron Dome, e ne ha altri, e di più lunga gittata, che si presume siano nelle profondità più estreme dei tunnel nel sud del Libano, che sono più ampi di quelli della striscia di Gaza. Le truppe israeliane stanno più o meno entrando in Libano con l'obiettivo appunto di smantellare, a quanto pare, questi tunnel, però avranno a che fare probabilmente con una resistenza sul terreno, che in una situazione del genere è forse un esito che Hezbollah attendeva, l'aveva detto anche lo stesso Nasrallah prima di essere ucciso in maniera, come al solito, un po' provocatoria, ma di fatto per Hezbollah, da un punto di vista militare, le speranze di non dico tanto di sconfiggere, ma comunque anche di diciamo di far fare dei calcoli costi-benefici perlomeno agli israeliani, sono appunto le attività a terra e sono appunto i combattimenti sul terreno, per i quali Hezbollah credo sia abbastanza preparata.
Senti, c'è un errore di fondo di valutazione da parte degli israeliani rispetto innanzitutto alla natura di Hezbollah, perché viene trattato come un gruppo terrorista quando in realtà è anche un partito politico che ha una certa organizzazione, una ramificazione all'interno della società libanese. E poi ancora una volta gli israeliani ricadono nell'errore di entrare boots on the ground in Libano, come successe nell'82 e nel 2006, come se non avessero imparato le lezioni precedenti.
Sì, devo dire che questo malinteso in realtà è paradossale, perché è soprattutto secondo me in Occidente, cioè nella narrazione appunto dei media, che a volte ci dimentichiamo di parlare della complessità dell'universo Hezbollah, perché è limitante sia parlare del partito che della milizia, sono dei concetti che tra l'altro si sovrappongono e chiamano in casa anche appunto l'ambiente sociale di Hezbollah, che non è una cosa facile da incorniciare in qualche modo, perché appunto anche definire un affiliato di Hezbollah è difficile, a che livello e in quale veste, perché appunto Hezbollah, come hai ricordato, gestisce anche una marea, è un universo imprenditoriale, sociale, militare, politico, e che ha una miriade di attività. Però perché dicevo appunto questo malinteso in qualche modo è da parte occidentale. Israele invece sa benissimo in realtà cos'è Hezbollah e conosce molto bene il Libano con la sua intelligence, è comunque un paese
l'ha occupato per 20 anni.
No, appunto, ma anche al di là dell'occupazione delle autorità israeliane, anche con lo spionaggio e anche per il banale fatto di essere un paese confinante, sanno benissimo cos'è Hezbollah ed è proprio per questo che bombardano e che stanno facendo quello che stanno facendo, nel senso che l'obiettivo, nella consapevolezza in parte ottenuta anche a Gaza, nella consapevolezza di non poter eliminare del tutto un gruppo che è nato dal basso e che comunque si alimenta di istanze precise, non è possibile appunto eliminarlo militarmente, come non è possibile diciamo cancellare un'idea che appunto anche muove le attività di Hezbollah militarmente. Per cui gli israeliani si dedicano, e quello che hanno fatto in questi giorni, soprattutto nelle 36 ore di bombardamenti molto intensi su Beirut, che comunque continuano, l'obiettivo è terrorizzare la base di consenso di Hezbollah e cercare appunto anche di squarciare appunto questo universo, questo tessuto sociale, questa social fabric di Hezbollah, perché diciamo che in sostanza vengono considerati complici complici tutta la base di consenso di Hezbollah, che appunto è composta da persone che potenzialmente potrebbero diventare dei volontari, insomma sì, si fanno queste operazioni per cercare di demotivare, non capendo, o forse capendolo, ma volendo andare alla resa dei conti, non capendo che le logiche che noi utilizziamo, ora lungi dal fare discorsi diciamo antropologici, ma le logiche che noi utilizziamo per giudicare un conflitto vinto o perso non sono quelle che utilizzano gli uomini di Hezbollah, che hanno notoriamente anche una cultura del martirio e non esiste l'idea per cui se i combattenti di Hezbollah capiscono dal punto di vista proprio strategico di andare contro una sconfitta che si risparmino di combattimenti, perché è proprio in questa situazione che non hanno nulla da perdere, hanno ancora meno da perdere e quindi combatteranno fino alla fine.
La società libanese è sicuramente stremata, innanzitutto economicamente, poi c'era stato quel grosso movimento pochissimi anni, 3-4 anni fa, che cercava di superare tutto questa divisione anche interreligiosa del potere. Questa situazione attuale avvicina, rende collaterali o comunque unisce tutta la società libanese contro l'invasore, oppure sono talmente estremati che cercano ciascuno di salvarsi in qualche modo?
No, questa poi è la grande domanda, cioè non direi che appunto, perché la fase che viveva Hezbollah e in generale anche ogni partito politico libanese non era delle più brillanti in questo periodo e comunque non è giusto negare il fatto che Hezbollah in questi ultimi anni è diventato un elemento fortemente divisivo in Libano, soprattutto dalla partecipazione al conflitto in Siria, poi dall'aver assunto un ruolo in parte di repressione di alcune delle proteste iniziate nel 2019, poi per i presunti coinvolgimenti o comunque perlomeno corresponsabilità nell'esplosione al
Del
porto.
porto.
Quindi in sostanza, diciamo che prima di questa dell'inizio dell'offensiva israeliana, prima anche se vogliamo dello scorso 8 ottobre 2023, Hezbollah era un elemento fortemente divisivo. Quel picco di popolarità raggiunto forse nel 2010, insomma, dopo la guerra del 2006, oggi non c'è più e si può dire, anche se è difficile poi parlare di cifre, che il paese sia spaccato perlomeno a metà sul ruolo di Hezbollah, cioè chi non vede alternative alla presenza di Hezbollah come in qualche modo difensore del Libano, che è un esercito inconsistente che è finanziato appositamente dagli americani con delle cifre risibili, e altri che invece sostengono più che altro l'idea di avere, forse in maniera un po' naive, devo dire, ma comunque insomma di avere o comunque di arrivare ad avere un paese, un Libano neutrale, in mezzo a quella regione. È un po' difficile essere
Sì, è un po'
probabilmente, ma
difficile.
insomma. Quindi una parte della popolazione, sostanzialmente, ecco, se dovessimo semplificare, potremmo dire che una parte è per il coinvolgimento, anche per un sentimento panarabista e per un sentimento chiaramente di solidarietà ai palestinesi, solidarietà armata, e l'altro che invece, in qualche modo spingendo anche sull'elemento nazionalista e quindi del Libano e non del Libano in quanto paese del mondo arabo o fratello o cugino dei palestinesi, vogliono un Libano neutrale, sostanzialmente una Svizzera, ecco, per tornare
A
a
quello
paesi
che era
come
prima
era
della
negli
guerra
anni
civile.
70, sì.
Sì, esatto, che poi insomma, non del tutto, però
Sì.
in ogni caso sì, è quella la postura di molti, soprattutto della borghesia cristiana di Beirut. Questa è la posizione, appunto, di avere un Libano neutrale, una Hezbollah che si adegui alla famosa risoluzione 1701 dopo il
Ah, sì.
2006, che chiedeva anche il loro disarmo. E sì, è come dire due anime del paese, due, ma sono di più, ma insomma, due anime del paese che è come se non riuscissero a comunicare, perché è come se vivessero in due contesti diversi. E in parte è vero, perché poi questo segmento di popolazione della borghesia, diciamo cristiana, adesso non voglio generalizzare, è realmente poi un segmento di popolazione che vive in aree della città, per fortuna risparmiate dai bombardamenti,
Non a caso.
e vive anche un altro genere proprio di esistenza, cioè una persona che vive nel sud del Libano, ma anche prima dei bombardamenti, ha proprio tutto un altro modo di pensare la vita, perché vive in un'area che è un avamposto, vive in un'area in cui si respira sempre il rischio di una guerra. Una persona che invece vive ad Ashrafieh, quindi quartiere,
Sì.
diciamo, centrale cristiano di Beirut, non percepisce queste cose. A volte lo si sente parlare del sud come di un altro paese, come di un
Certo.
posto lontanissimo, anche se poi in realtà è a 40 km o 50. Quindi, insomma, proprio due modi di vedere anche proprio il Libano, il posto in cui vivono, cioè si condivide uno spazio, ma si ascoltano due narrazioni completamente diverse, e quindi c'è anche questo. Io credo che Israele sappia ovviamente anche questo, e quello che sta facendo, secondo me, non esclude anche un tentativo di comprendere quanto profonde siano le spaccature nel paese. Non escluderei neanche che questa operazione di terra possa essere finalizzata a rendere Hezbollah debole fino al punto da poter in qualche modo attivare, sollecitare o addirittura sostenere alcune forze interne al Libano, come è successo appunto anche negli anni 90, e che vogliano poi in qualche modo scalzare Hezbollah da alcune posizioni di potere, o addirittura, nel peggiore dei casi, diciamo, di riattivare una guerra civile, ecco,
Si è
purtroppo.
ridisposto l'esercito in alcune zone di Beirut proprio perché si temevano, diciamo così, il riattizzarsi delle divisioni all'interno del Libano, che sta scontando in realtà il fatto di essere un'invenzione coloniale. Cioè questi retaggi che riemergono nei momenti di crisi come questa.
Sì, assolutamente. Beh, questa è la premessa che andrebbe fatta sempre. Diciamo, io non la faccio, ma è
Scontato.
diciamo, bisogna sempre ricordarselo, appunto, giustamente, che sono tutte espressioni coloniali, e questo è un elemento che poi, appunto, deve aiutare a farci comprendere i sentimenti anche di solidarietà intra-araba, in qualche modo. Perché poi, alla fine, stiamo parlando del Levante. Di un'area che probabilmente senza alcuni sviluppi, diciamo, della fase tardo-coloniale, si sarebbe potuta trasformare in uno stato unico, e comunque, in ogni caso, una persona nata in Libano, generalmente, può percepire una persona nata in Iraq come un connazionale, proprio perché c'è una lingua comune e anche un'altra serie di cose. Il Libano, ovviamente, però, è un po' sui generis, perché appunto questo sentimento di solidarietà riguarda una parte della popolazione, perché un'altra parte, che è, devo dire, è forse un segmento dei cristiani, non tutti, che spesso si sentono parlare in termini di identità fenicia, che è una cosa che fa un po' ridere per certi versi, però quello aiuta a capire. Quelle persone che poi appunto si rifanno all'identità fenicia sono le persone che negano fortemente di essere degli arabi, in sostanza, un po' perché spesso c'è una inconscia sovrapposizione fra essere arabo e essere musulmano, e quindi queste persone normalmente sono cristiane, quindi non vogliono essere associate. E anche un po' appunto questo timore indotto, per cui l'arabo, che è in qualche modo appunto in Occidente, e questo segmento di, diciamo, di cristiani urbanizzati guardano molto all'Occidente, percepiscono che il fatto di non voler essere associati all'arabo, perché l'arabo è associato al terrorismo, e quindi loro rivendicano molto questa francofonia e queste origini fenicie. Noi siamo diversi da tutti, e palestinesi non ci interessa perché noi non siamo arabi. E questo nello stesso paese, appunto, nello stesso paese, nello stesso isolato, puoi incontrare una famiglia che si definisce anche, come dire, anti-araba, e nonostante parli l'arabo come lingua primaria, non si considera araba. E poi al palazzo di fronte ci sono famiglie libanesi che si percepiscono pa come parte del mondo arabo.
A parte questi fenici, diciamo, Nasrallah aveva una settimana in meno di me. Per la nostra generazione, era completamente avulso un personaggio di quel tipo, un ecclesiastico, un religioso, perché la lotta la facevano i fedayin, la facevano i laici. Israele ha anche colpito tre palestinesi dell'FPLP, che invece appunto era una formazione profondamente laica. Ci sono, e quindi sta facendo strame della nostra generazione, però diciamo i giovani magari si riescono a sopravvivere, a superare questo, sono più portati al laicismo e quindi a prospettare una lotta di questo tipo anziché jihadista.
No, devo dire di no. In questi ultimi 10-20 anni, chiaramente la situazione si è anche in qualche modo radicalizzata,
Incancrenita.
e il FPLP ovviamente mantiene dei distaccamenti in Libano, nei diversi campi. Adesso è stato appunto ucciso l'altro ieri un leader proprio nello strike che c'è stato a Kola, che è appunto questo ponte che è molto lontano dalle zone appunto abitate da Hezbollah, e ha scioccato molti perché è una zona appunto dove, insomma, zona centrale. E l'FPLP è ancora una formazione attiva, devo dire attiva soprattutto in realtà in Libano, negli scontri intrapalestinesi, perché ci sono nei campi, soprattutto a Ain el-Helwe, che è un campo profughi di Sidone, tra l'altro bombardato ieri. Ci sono appunto fazioni da anni, ci sono dei ciclici scontri tra fazioni più o meno laiche e islamiste, a Jabhat al-Nusra, eccetera. Quindi ci sono questo tipo di scontri. In Libano la gioventù, diciamo, pronta a combattere, è quasi tutta
Jihadista.
afferente a Hezbollah e Amal nel caso degli sciiti, e a Hamas nel caso appunto delle formazioni all'interno dei campi profughi palestinesi.
Senti, in questo caso il paradigma è un po' diverso, nel senso che Israele sta attaccando un paese sovrano e la cosiddetta comunità internazionale si è voltata dall'altra parte, non che fosse giustificato per Gaza, però lì non c'era uno Stato, un'entità statuale, mentre qui c'è. E quindi sembra veramente un'abdicazione totale a qualsiasi intervento che possa in qualche maniera mitigare questa ibris israeliana che probabilmente stanno veramente progettando la costituzione dell'Eretz Israel.
Sì, questo è il grande, anche questo qui è il grande quesito. Avrete visto anche voi, ci sono stati negli ultimi giorni anche delle notizie inquietanti di associazioni di colonie che pubblicizzano la costruzione di ville nel sud del Libano. Sono già. Questo non bisogna fare l'errore, diciamo, di attribuirlo di attribuire questa posizione al governo tutto, perlomeno, bisognerebbe, cioè, bisogna fare lo sforzo come dire, di avere cautela, però il fatto che esistano queste pubblicità, chiamiamole così, lascia molto
Perfetto.
pensare, insomma, e poi non ci si può nascondere dietro il fatto che appunto lo stesso partito di governo, il Likud, nonché tutte le formazioni ancellari assolutamente molto più a destra del Likud stesso, hanno appunto, diciamo, aggrappandosi a fonti in qualche modo bibliche, hanno questa idea della grande Israele che andrebbe ben oltre il territorio che attualmente compone lo Stato di Israele.
Il fatto che nessuno riesca a impedire questo enorme sforzo israeliano di costituire questa Erz Israel, secondo te è più dovuto al fatto che agli americani fa gioco, o meglio, fanno il lavoro sporco per loro, oppure è perché in questi ultimi 20-30 anni sono riusciti a costituire una talmente forte. Sono i padroni della tecnologia, sono anche quelli che sono impossibili ricattarli o impedirgli di fare qualcosa, perché sono i più forti, tutto sommato, e quindi neanche le grandi potenze possono intervenire, oppure
Sì, io
invece.
direi entrambe le cose, cioè nel senso che da una parte gli Stati Uniti vivono un momento di transizione alla vigilia delle presidenziali e forse non tanto Biden che è molto poco autosufficiente, ma comunque il suo circolo, stessa Kamala Harris, ha capito che forse da una parte le critiche a Netanyahu dei mesi scorsi non pagavano, non potevano avere, diciamo, un effetto pratico, e dall'altra che forse non conviene, più che ci si avvicina, man mano che ci si avvicina alle elezioni, e conoscendo anche
Indicarsi.
la posizione, diciamo, furba di Trump, comunque di totale ripiegamento sulle posizioni di Israele, allora di non giocare in America con un certo elettorato e certi gruppi di potere che pesano, di non giocarsi troppo la carta della critica a questa azione israeliana che dai filo-israeliani viene percepita come un'azione di difesa, come un'azione di, appunto, di prevenzione di un altro 7 ottobre, eccetera, eccetera. Quindi gli americani hanno abbassato molto, diciamo, le pretese in attesa poi del cambiamento di presidenza che potrà aprire altri scenari, diciamo, inesplorati. Però è vera anche la seconda, cioè che Israele è in un momento di totale onnipotenza, forse anche per il primo motivo. Ma banalmente anche perché appunto le capacità tecnologiche e anche la fornitura di armi statunitensi solo dal 2016 sono 7 miliardi l'anno di aiuti militari da Washington. Questo per dire cosa? Che gli analisti militari stimano che anche se domani smettessero, se ci fosse per un embargo sulle armi a
Ne
Israele,
avrebbero ancora per chissà quanto tempo.
Israele ne avrebbe ancora per 10 anni più o meno, queste sono le stime, ne avrebbe per 10 anni. Potrebbe, come dire, utilizzare le armi con questa intensità che sta utilizzando per 10 anni. Questo per lo stocking gigantesco in questi decenni. Poi in più Israele ha iniziato anche a produrne di suo, quindi insomma.
Sì, infatti. Oppure viene rifornita da Leonardo. Una critica che ha portato Olmert, il vecchio laburista, a Netanyahu è che non, in realtà questi suoi successi, tra virgolette, nelle varie stragi e genocidi che sta facendo, sono pura tattica e non strategia, cioè non c'è una strategia di fondo. Ti sembra una posizione
Beh,
condivisibile?
sì, diciamo che in parte è condivisibile, non sembra esserci una strategia se non la guerra per la guerra, in sostanza, e l'idea di poter, appunto, questa logica, diciamo, potrei dire superficiale, ma insomma, questa logica per cui, appunto, i movimenti armati in questo caso si sconfiggono uccidendo il mostro finale, tagliando la testa, come dicono spesso gli israeliani. E senza aver imparato nulla appunto dal passato, come diciamo prima, perché ci sono diversi esempi in cui appunto Israele ha ucciso Abbas al-Musawi, che era il predecessore di Nasrallah nel 92, e poi Hezbollah è diventata quello che è diventato. Al tempo era una milizia locale, poco più. Il Mossad ha ucciso nel 2004 Abdelaziz al-Rantisi di Hamas, della prima generazione, che sembrava appunto un colpo finale, e fu salutato così dai giornali, come fu salutata l'uccisione di di Moussaoui, c'è questo famoso quotidiano israeliano il giorno dopo dell'uccisione che dice è finita l'era della guerra con Hezbollah. E appunto la stessa cosa con Hamas, e Hamas dopo l'uccisione di Arrantisi ha visto l'esordio delle generazioni degli Anie, eccetera, che hanno portato Hamas anche lì in proporzione con Hezbollah, ma comunque su un altro livello. Ma sono tanti, insomma, gli esempi, e si potrebbero usare anche esempi che coinvolgono gli Stati Uniti. Potremmo parlare dell'uccisione di Qassem Soleimani, che in Iraq si pensava potesse determinare la fine delle milizie, invece ha determinato esattamente l'opposto, che come in parte scrivevo anch'io al tempo. Ma insomma, la capacità di Soleimani di avere un'influenza su queste milizie, anche di fungere da negoziatore politico in certi momenti, di poter esercitare un, come si dice in inglese, un restraint, cioè di poter controllare tutta una serie di milizie e dirgli di non sparare in un certo momento. Questa cosa è venuta meno, e infatti da quando è morto Soleimani gli attacchi delle milizie sono assolutamente, come si direbbe, random, e a volte sfuggono al controllo anche dello stesso esercito iracheno, a volte vengono rivendicati, a volte vengono anche addirittura non commentati dall'Iran, perché sono milizie che sono sempre più fuori controllo in qualche modo. E il rischio infatti c'è anche con Hezbollah per certi versi, perché basterebbe che il potere concreto, il potere effettivo fosse preso da una persona diversa, magari da una personalità militare e non, diciamo, politico-religiosa come era Nasrallah, e a quel punto la logica potrebbe non essere come quella che adottava Nasrallah, che era di attenta valutazione diplomazia, politica, ma una logica soprattutto guerra, appunto militare, sì. Militare, chiaramente sostenuta dall'idea del martirio, quindi senza il timore di dire ci conviene perché perdiamo, no, si va all in qualche modo.
Senti, questa mancanza di strategia da parte di Israele potrebbe anche dipendere dalla loro visione millenaristica, che un po' gli impedisce un approccio razionale, oppure, come dice Gilles Kepel, stanno facendo il lavoro sporco per qualcun altro? E pensavo al corridoio AIME, che è quello che dovrebbe collegare il corridoio Saudi infrastrutturale India, Medio Oriente, Europa.
Sì, beh, anche qui forse entrambe le cose, nel senso che Israele, come ha anche mostrato da Netanyahu una settimana fa, punta a costruire una regione, un ordine regionale di cui ovviamente Israele sarebbe l'apice, e relazioni basate su logiche puramente transazionali con i vicini arabi, guidata appunto dall'idea di ravvivare il commercio, l'interscambio, eccetera. Ed escludere i paesi, diciamo, dell'asse del male, come dire.
فلا تسقط الغصن الغصن.